poco fa abbiamo con noi un compagno del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza questa mattina a Radio Onda Rossa per parlare, per cercare di approfondire insomma questa importante tematica che ci porterà in piazza appunto il prossimo sabato 12 giugno per questa manifestazione nazionale dei Movimenti per l'Acqua Pubblica, che la convocazione è alle 15:30 a Piazza Esquilino, una manifestazione nazionale Beni Comuni Acqua e Nucleare, Indietro non si torna, a 10 anni dal referendum, a 10 anni insomma che vide appunto una vittoria importante su queste tematiche. Intanto buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno a tutte e tutti.
E buongiorno a te. E quindi appunto 2011-2021 la prima cosa che viene in mente è quella di cercare di fare un po' un panorama, una verifica di quello che è successo dopo quell'importante referendum insomma, che videro una presa di posizione rispetto alla volontà di volere appunto l'acqua pubblica e no al nucleare.
Sì, ci hanno appunto passati ormai 10 anni da quella importante vittoria, da quella volontà popolare espressa così chiaramente, nel senso di voler far uscire appunto la gestione dell'acqua da una logica che è prettamente mercantile, che era prettamente mercantile e purtroppo lo rimane ancora in questo momento, anzi si approfondisce diciamo la tipologia di gestione privatistica nel senso proprio più speculativo del termine, perché abbiamo avuto anche modo di parlarne in altre occasioni, però a fine del 2020 l'acqua è stata addirittura quotata in borsa per la prima volta nella storia negli Stati Uniti.
Ovviamente quindi è un passaggio ulteriore, cioè oltre alla privatizzazione siamo, come dire, alla finanziarizzazione dell'acqua, insomma a farne un elemento della finanza internazionale.
Della finanza internazionale attraverso strumenti che sono quelli proprio propriamente speculativi, che sono i future, cioè sono una sorta di scommessa sul prezzo dell'acqua futuro, e che è evidente che non potrà far altro che ovviamente guadagnare molti soldi a chi investe, e non potrà che veder aumentare il proprio prezzo vista anche la diminuzione della disponibilità nel prossimo futuro, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici, che avrà come effetto purtroppo una riduzione della disponibilità, e questo ovviamente rischia di mettere in mano appunto a speculatori la disponibilità e quindi la garanzia di accesso a un bene così importante, e quindi emarginare, portare all'emarginazione di grandi fasce della popolazione mondiale, soprattutto quelle più deboli. Quindi è un qualcosa di estremamente rischioso e pericoloso, e però purtroppo è diciamo l'ultimo passaggio di una tendenza e di alcuni processi che vanno avanti da oltre 20 anni, da 25 anni, in alcuni paesi anche prima, da metà degli anni 80, se pensiamo appunto alle privatizzazioni della Thatcher, no? E di Reagan, e quindi son questi processi di lungo periodo che arrivano però a un loro culmine addirittura appunto con la quotazione in borsa. Purtroppo noi siamo in una situazione in cui abbiamo al governo oggi un personaggio come Mario Draghi, che è stato l'artefice in Italia delle privatizzazioni, no? Qualcuno se lo ricorderà, lui fu diciamo il tecnico tra virgolette del Ministero del Tesoro che salì sul panfilo Britannia per diciamo partire insieme a una serie di finanzieri nel 93, partisse sostanzialmente la torta delle grandi aziende statali italiane quando si avviò il grande processo di privatizzazione in quegli anni. Poi è stato diciamo anche così il suggeritore, per esempio, tornando alla questione del referendum, il suggeritore in qualità di governatore della Banca d'Italia al governo Berlusconi di alcune riforme strutturali, no? Nell'agosto del 2011 firmò una lettera insieme all'allora presidente della BCE Trichet, in cui indicava e dettava l'agenda al governo Berlusconi, che ricordiamo in quei mesi era in crisi perché c'era un attacco speculativo dei mercati, lo spread stava salendo e la soluzione, come sempre purtroppo ritorna, la panacea a questi mali, cioè alla voracità dei mercati, sono le cosiddette riforme strutturali. E questo signore si permette di dire a 40 giorni dal referendum che una delle riforme era rilanciare in grande scala le privatizzazioni della fornitura dei servizi pubblici locali, quando appena appunto poche decine di giorni prima oltre 26 milioni di persone avevano abrogato una norma che obbligava le privatizzazioni. Allora qual è la sensibilità
questo lo dice appunto lunga su chi è Mario Draghi e su qual è il, come dire, il, su quali interessi rappresenta nel ruolo in cui è adesso?
Assolutamente, cioè questo è l'artefice di politiche che hanno sempre guardato in quella direzione, a favorire le lobby economiche e finanziarie per la spartizione, diciamo, dei beni della collettività, mettiamola così. E oggi arriva ad essere Presidente del Consiglio in un momento ancora più particolare, pienamente dentro una pandemia e pienamente dentro una crisi economica e sociale, ed è appunto l'uomo messo in quel ruolo per poter garantire sempre quegli interessi, e lo sta facendo alacremente. Lo strumento che viene, diciamo, definito come la panacea di ogni male e, diciamo, la soluzione salvifica per la povera Italia è il PNRR, e il PNRR non è altro che lo strumento dipinto appunto come una panacea, perché sembra che questi soldi ce li regalano, in gran parte non è così perché sono prestiti, ma soprattutto le condizionalità sono economiche, ma soprattutto sono sempre quelle cosiddette riforme strutturali. Cioè passa il PNRR e insieme al PNRR passeranno una serie di riforme che cambieranno, diciamo, il nostro paese, ovviamente in senso molto molto peggiore, anche molto più autoritario, non solo dal punto di vista economico, politiche del lavoro, licenziamenti, diritti e quant'altro, ma anche in senso autoritario, perché ovviamente c'è una concentrazione di poteri, un'esautorazione anche di quella che è la democrazia rappresentativa degli enti locali, ma soprattutto un annientamento del dissenso. Ecco, è un quadro, diciamo, fosco purtroppo, noi lo guardiamo attraverso, diciamo, il filtro dell'acqua, della nostra battaglia storica, però l'interesse è quello di far capire alle persone che è il momento di mobilitarsi, perché è un momento dirimente, quindi se non ora quando, c'è la possibilità di farlo anche in tranquillità rispetto, no, all'emergenza sanitaria, e quindi l'invito è a partecipare alla manifestazione del 12 e a quelle che ci saranno anche nei prossimi giorni, perché credo che siamo nelle condizioni e abbiamo la necessità di riprendere parola e di riprenderci anche le strade, le piazze.
Sì, perché, come dire, non è una manifestazione solo tematica, no? Sull'acqua, che pure sarebbe molto importante, ma è proprio un approccio generale rispetto all'ambiente, rispetto a tutto quello che è pubblico, quindi, come dicevi giustamente tu adesso, rispetto anche alla sanità, per esempio, che è il tema centrale di questa epoca.
Diciamo che rispetto alla sanità, quello che noi abbiamo visto, le contraddizioni esplose in questi mesi di pandemia, sono del tutto sovrapponibili, diciamo, a quelle che ovviamente nel tempo sono esplose anche sul sistema sanitario. Cioè la privatizzazione è, diciamo, un processo che permea purtroppo tutti i settori, no? Della società e del nostro paese. E il problema è che stiamo parlando, come per l'acqua, di un qualcosa che garantisce sì la salute ma anche la vita delle persone. cioè, ovviamente, quindi diciamo, l'emblema del diritto, no? Allora su questo appunto una riflessione per dire che appunto la vita non può essere mercificata, ma non nel senso cattolico religioso, ma proprio perché non può essere resa merce perché qualcuno ne possa far profitto, e quindi bisogna sottrarre i beni comuni a partire dall'acqua, ma anche il diritto alla salute e il sistema sanitario a un processo di mercificazione che abbiamo visto ha reso di fatto impotente il servizio sanitario nazionale di fronte a una pandemia che diciamo che in tanti si attendevano e ci si poteva attendere purtroppo, e purtroppo ce ne dovremmo attendere anche altre nel futuro, vista la devastazione, no, degli ecosistemi, degli ambienti naturali. E quindi su questa la battaglia deve essere comune, e ovviamente sarà anche questo uno dei temi al centro della mobilitazione, che ovviamente non è un passaggio conclusivo, ma appunto è un passaggio di un percorso che proverà ad arrivare anche l'autunno con una serie di iniziative che poi provino a collegare anche i due temi.
Ecco, sì, perché anche questo tema che stavi dicendo tu adesso, no, si sente dire, si legge sempre di più l'epoca delle pandemie, l'era delle pandemie, questo non sarà l'unica, visto, però tutto rimane così, cioè non sembra, da una parte se ne parla in una maniera un po' così, un po' sensazionalistica o come approfondimento, reportage giornalistico, però le politiche pubbliche poi non sono mosse in questo senso, no? Se sappiamo che la situazione è tale per cui questa non sarà l'unica pandemia di quest'epoca, forse in senso preventivo si potrebbe lavorare, ma chiaramente per questo c'è necessità delle mobilitazioni e del lavoro da parte nostra.
Sì, diciamo che le politiche pubbliche purtroppo ormai da anni, l'abbiamo visto, no, sono orientate sempre in una direzione, che è quello di appunto sottrarre competenze e poteri al pubblico per favorire la collettività e invece favorire diciamo, il mercato, i mercati e le lobby economico-finanziarie. E allora bisogna provare a invertire questa tendenza, cioè c'è anche una battaglia culturale da fare, no? Nei confronti delle cittadine e dei cittadini, per far capire che o appunto si cambia l'approccio e quindi si prova a cambiare poi di conseguenza anche le politiche, o il rischio è che noi non ne usciamo da situazioni del genere, anzi sarà sempre più profonda, no? L'abisso in cui cadiamo, perché appunto, come purtroppo spesso avviene, quello che sta apparendo è il fatto che dalle crisi, no, si esce sempre più a destra, in senso non così generale, ma appunto in senso di autoritarismo e anzi e anche in senso diciamo di neoliberismo, no? Lo abbiamo visto con la crisi iniziata nel 2007-2008 e le risposte sono state quello, cioè che hanno approfondito, no, la povertà, il disagio sociale, non hanno effettivamente portato a delle soluzioni, e così sembra anche oggi che venga sfruttata la pandemia, l'emergenza sanitaria per affondare il coltello e arrivare a prendersi tutto di fatto.
Sì, e fra l'altro insomma il PNRR, se qualcuno aveva dei dubbi che fosse così, se leggendolo sembra proprio una dimostrazione di quello che stai dicendo, no? Un approfondimento e una sintesi di tutte queste politiche, sì. Anche di spartizione di denaro pubblico verso i privati e di spingere ancora in questo senso su tutti i campi in cui si estende insomma questo piano, e quindi mi sembra che su questo non ci siano dubbi. Senti, sabato il corteo, poi domenica un dibattito online che traccerà invece il panorama europeo rispetto all'acqua. Ci puoi sintetizzare com'è in Europa questa questione dell'acqua per anticipare insomma questo confronto di domenica?
Sì, ma guarda, diciamo, paradossalmente noi siamo in una condizione un po' assurda, perché rispetto ai paesi, chiamiamoli del nord del mondo, no? Paesi OCSE, siamo il paese dove c'è stata la più grande mobilitazione sul tema dell'acqua, soprattutto una mobilitazione popolare dal basso fatta dai comitati, piccole e medie associazioni, anche organizzazioni sindacali, cioè una coalizione sociale, chiamiamola così, no? Cosa che non è avvenuta praticamente in nessun altro paese, forse qualcosa in Grecia, ma non di così unitario a livello nazionale, in Irlanda, e però paradossalmente siamo in una condizione di essere quelli che hanno ottenuto meno risultati, perché appunto domenica ne parleremo e saranno con noi appunto gli artefici della ripubblicizzazione a Parigi, e lì sono state mandate a casa le due più grandi multinazionali al mondo, Suez e Veolia, nel 2010. Berlino lo stesso, ma Berlino è proprio emblematico. A Berlino nel 2011 venne fatto un referendum consultivo sulla trasparenza della documentazione dell'azienda che gestiva l'acqua a Berlino, una partecipazione che in confronto alla nostra la metà, il 25%, schiacciante ovviamente la vittoria dei sì, referendum consultivo, quindi non vincolante. Beh, l'amministrazione comunale dopo alcuni mesi addirittura ha cacciato fuori 49 milioni di euro per mandare via Veolia. E allora è questo, io torno anche, c'è proprio l'Italia praticamente purtroppo pecca di una subalternità e di una sovrapposizione di interessi tra lobby economiche e rappresentanti istituzionali, partiti politici, che fa sì che ci sia un blocco anche quando ci sono mobilitazioni molto grandi. Quindi su questo bisogna intervenire in qualche modo, da una parte con l'informazione, sensibilizzazione, col conflitto, però ecco, è impressionante, no? che ci sia una differenza di atteggiamento in situazioni come queste. E quindi diciamo, ma poi sono tante le città in giro per l'Europa che stanno ripubblicizzando, alcune decine in Francia, la stessa Barcellona ha avviato il processo di ripubblicizzazione, altre città in Spagna, adesso si sta addirittura, seppur con forme un po' discutibili, però siamo arrivati al punto che addirittura in Inghilterra e in Gran Bretagna si iniziano a rimettere in discussione le privatizzazioni del trasporto pubblico locale fatte dalla Thatcher, perché il fallimento è talmente tanto evidente che a un certo punto, cioè, quando si arriva proprio alla mancanza estrema di un servizio fondamentale come quello delle ferrovie, è evidente che diciamo anche i conservatori fanno fatica a mantenere diciamo quella strada. Ecco, qui in Italia noi abbiamo una arretratezza appunto culturale, politica dei nostri rappresentanti, per cui ancora c'è il mantra e il sogno del privato, della privatizzazione, che è veramente...
Sì, è passata questa retorica per cui tutto ciò che è pubblico è mal gestito e quindi va dato in mano ai privati, quando ormai sono decenni che vediamo che non è così, che non funziona in questo modo. Insomma, dare in mano ai privati significa rendere merce quello che merce non era, al di là che non è nemmeno una garanzia di efficienza, nemmeno in senso neoliberista, ecco, poi la gestione.
No, assolutamente, cioè, diciamo, poi i dati lo dimostrano, la qualità del servizio altrettanto, cioè non c'è nessuna garanzia di un miglioramento del servizio, c'è solo la garanzia dell'aumento dei profitti per pochi, ecco, questo è sicuro e certo, e però appunto, cioè, dobbiamo far arrivare i nodi al pettine, ecco, in qualche modo.
Senti, ti faccio un'ultima domanda velocemente perché so che sei di fretta, e appunto dall'Europa torniamo all'Italia e nello specifico il PNRR rispetto all'acqua, come dire, ha come obiettivo il Sud Italia. Questo è l'emergenza nostra in questo momento, direi, no? Rispetto alle...
Sì, diciamo che indica proprio esplicitamente il Sud Italia, il meridione, perché viene individuato come la porzione appunto del nostro paese ancora arretrata rispetto a, loro la chiamano la gestione industriale. In realtà non è così, perché in gran parte del Sud Italia sono presenti multinazionali, per esempio Veolia, la francese, era il partner privato in Calabria, è il partner privato al 75% in Sicilia rispetto alla grande adduzione, cioè la gestione dei grandi invasi, però appunto pure qui c'è una narrazione rispetto alla ormai consueta, no, e confermato arretramento del del sud, e quindi bisogna portare il modello efficiente, che poi è il modello che noi abbiamo qua a Roma, cioè la multiservizi, l'azienda multiservizi quotata in borsa a misto pubblico privata, che è, diciamo, l'emblema della privatizzazione e finanziarizzazione come strategia aziendale. E in questo ovviamente si spinge, addirittura si arriva a utilizzare forme di ricatto, per cui chi non si adegua non beccherà un euro dei fondi del PNRR. Quindi, diciamo, la strategia adottata è molto pesante, perché è evidente che in una situazione del genere i fondi fanno comodo a tutti e sono utili anche se utilizzati bene. Però appunto siamo a questo, cioè che si arriva appunto a ricattare pur di favorire le privatizzazioni.
Sì, privatizzazioni fra l'altro di grandi soggetti, no? Perché il modello verso cui si vuole andare è quello di grandi multi utility quasi monopoliste, almeno in alcune aree del paese.
Sì, l'acqua è un monopolio naturale, e quindi chi ti aggiudica, diciamo, la gara c'ha la certezza che per 30 anni e oltre, diciamo, se non appunto c'è una modifica radicale, gestirai l'acqua come pensi e meglio credi, ecco. E questo è appunto anche questo, affidarlo a privati è assurdo, ecco, perché poi appunto metti nelle mani diciamo finanzieri, fondi di investimento e quant'altro un bene essenziale. E quindi non c'è nessuna attenzione al garantire il servizio, a garantire il bene, non c'è nessuna attenzione rispetto per esempio alla tutela quali quantitativa della risorsa, perché tanto è tutto coperto dalla tariffa e gli utenti sono costretti a pagare, se no si stacco l'acqua, e quindi anche nella prospettiva appunto sempre dei cambiamenti climatici è folle rendere l'acqua o un prodotto alla stessa stregua degli altri, perché è evidente che se è un prodotto che io metto sul mercato, io avrò tutto l'interesse a venderne il più possibile, non a farlo risparmiare, altrimenti i miei ricavi saranno inferiori. Quindi è veramente una logica perversa da cui non se ne può uscire in questo modo. Bisogna invertire la rotta e tornare e andare verso un modello pubblico e partecipato dalle comunità di lavoratori e utenti, quello che noi ora sosteniamo da tempo. Ecco.
E quello che andremo a sostenere sabato in piazza, insomma.
Assolutamente.
Sta succedendo qualcosa sul tuo telefono, è possibile? Sento.
Non credo.
E andremo appunto a sostenere sabato in piazza a partire dalle 15:30 a Piazza dell'Esquilino. Il Forum Italiano per i Movimenti per l'Acqua è un cartello molto ampio di associazioni, movimenti, collettivi, ma a questo, insomma, pensiamo che si aggiungeranno tante persone, tanti compagni, compagne e tante altre soggettività politiche questo sabato.
Lo speriamo vivamente, insomma, sappiamo che non è un momento facile e lo abbiamo verificato sul campo in queste settimane, mese, due in cui ci siamo attivati per lanciare questa mobilitazione. Non è semplice, è una sfida, ecco, questo ne siamo coscienti, però crediamo che alla fine in tante e tanti comprendano che il momento è abbastanza complesso ma anche dirimente, e che quindi vengano in piazza per costruire una bella manifestazione determinata e partecipata.
Benissimo, noi ti ringraziamo, continueremo a parlare di questa mobilitazione anche nei prossimi giorni fino appunto a sabato, e intanto ti ringraziamo per questo tuo intervento.
Grazie a voi dell'attenzione, a presto.
Buona giornata, ciao.
Altrettanto, ciao.
E continuiamo appunto sabato questa manifestazione a cui, insomma, invitiamo tutti e tutte a partecipare, e la manifestazione nazionale Beni Comuni Acqua e Nucleare, indietro non si torna, a 10 anni dal referendum, ma ricordiamo poi anche le altre iniziative di sostegno a questa manifestazione. Ma intanto uno spottino.
12 giugno 2021. Manifestazione nazionale per i beni comuni. A 10 anni dai referendum su acqua e nucleare, quella vittoria brucia ancora. Il 12 giugno vogliamo scendere in piazza a Roma per dire ancora no, oggi come ieri, alle privatizzazioni di Draghi. 12 giugno 2021.
Piazza dell'Esquilino, ore 15:30.
Save the date! www.acquabenecomune.org.
E torniamo in voce con una compagna. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Io volevo, non ho fatto in tempo a parlare con il rappresentante del movimento, insomma, dell'acqua pubblica. Volevo così riflettere su una cosa che mi fa sempre, come dire, infuriare. La responsabilità su questioni di beni pubblici, di beni comuni, del sindacato. Ora io non parlo di CISL e UIL, perché quelle proprio me ne frega niente. Parlo però di tante compagne e compagni che stanno all'interno del sindacato pensando di poter lavorare dall'interno per portare avanti una lotta più giusta, quello che gli pare, insomma. Vorrei capire perché a livello nazionale c'è un'adesione della CGIL? Sicuramente no. Quello che è stato possibile 10 anni fa col referendum era quello che era stato possibile a Genova in qualche modo, cioè mettere insieme soggetti diversi che magari non si sono mai incontrati, che però ci hanno a cuore, mo ti te la lancio così proprio, dallo scout a me, che non c'entro niente che ha chiese con gli scout, che però ci hanno a cuore la collettività e chi sta peggio. Ora, se tu non ti schieri come sindacato in questo frangente, significa che sei complice. Io ti dico che sei complice perché voglio fare l'estremista, ma perché è la realtà che mi porta a dire che non ti sei schierato, e quindi comunque ti sta bene, perché sono passati 10 anni, credo che sia, credo, non lo so, l'unico referendum che non ci ha avuto un'attuazione. Non solo non ci ha avuto un'attuazione, chi ha privatizzato per prima l'acqua in Italia è stata la Toscana, non è stata la Sicilia, voglio dire, tanto per usare stereotipi, mafiosa, o la Calabria andranghetista.
È stata la Toscana guidata dal PD.
È stata la Toscana con il PD. Allora c'è qualche cosa che stride. Allora, anche da parte del Comitato per l'Acqua Pubblica, gli si può dare una bella sferzata a sti delinquenti che appoggiano i criminali, oppure dobbiamo sempre giocare in punta di fioretto? Perché qui stiamo parlando di una cosa che a noi ci costerà chissà quanto in termini di tutto. Nel resto del mondo significa che la ammazziamo. Facendo la privatizzazione dell'acqua significa che ammazziamo quello che è cosiddetto il mondo povero, che non è l'Occidente. Allora, un sindacato che dovrebbe difendere gli interessi di chi sta peggio e che tace di fronte a questo è criminale. Poi su altri temi ce li troveremo accanto, su altre cose saranno disponibili singolarmente, non come organizzazione, perché sto teatrino o manda avanti da 30 anni.
Ma io penso,
io 40 anni fa nella mia azienda lavorativa sentivo parlare la ho sentito parlare la CGIL di l'importanza di andare avanti e di aprirsi a forme nuove, la holding. Da 1400 persone che eravamo, ne sono rimaste 350. Tutta, cioè, per dire, no?
Allora, per dirti la mia su questa cosa, a me il problema, è la mia opinione chiaramente, il problema a me sembra che sia continuare a pensare che dentro a quel sindacato CGIL, CISL e UIL ci si possa trovare qualcosa utile per noi. Il problema è che compagni e compagne che stanno in quel sindacato dovrebbero uscire e fare altro.
Esatto, esatto, perché tu non puoi.
Anche
non...
sui posti di lavoro, nel senso, non so, cioè, sono sempre dall'altra parte. Però
c'è
questa retorica sempre anche tra di noi che è importante il soggetto grande, no? Che la CGIL sarebbe il soggetto grande. Però se il soggetto grande sta contro di te, sarà pure grande, ma è un problema, cioè.
È un grande delinquente, sarà un delinquente grande. Però diciamo così, a parte che io sono convinta che laddove c'è, come c'è stato in questi ultimi 40 anni, c'è uno spostamento oggettivamente a destra dell'asse politico e tu gli vai dietro, tu sei corresponsabile. Però vabbè, non voglio far il pippone, Vorrei sentire da altri, vorrei sentire anche dal comitato dell'acqua pubblica, se hanno detto al sindacato ve ne andate a fanculo se non venite con noi sta botta, perché se no questi ci avranno sempre, staranno sempre come la chiesa, un po' di qua, un po' di là. Vabbè. Ci sarà sempre un sindacalista bravo che sta con noi, però il suo sindacato sta coi padroni.
Io ora
scusate,
non so
ciao.
Qual è la posizione.
Ciao.
Qual è la posizione precisa del forum dei movimenti sull'acqua e sulla CGL? Quello che so è che aderiscono a questo forum i COBAS e aderisce a questo forum l'USB. E comunque ringraziamo chiaramente la compagna per l'intervento. Vi ricordiamo anche la oltre appunto la manifestazione sabato, come vi ha detto lo spottino, a partire sabato 12 giugno a partire dalle 15:30 a piazza dell'Esquilino. Poi come vi anticipavamo prima, c'è questo dibattito online domenica 13 giugno alle 18, che si intitola ne accennava prima il compagno, tra privatizzazioni e ripubblicizzazioni il panorama europeo, a 10 anni da referendum con cui il popolo italiano si è espresso per l'acqua pubblica e contro la sua riduzione a merce fra merci, gli ostacoli alla sua effettiva ripubblicizzazione si fanno sempre più aspri, si affaccia la prospettiva e la quotazione in borsa, il PNRR del governo Draghi Salvini apre ai privati in ogni dove, il mantra è sempre lo stesso, il pubblico è un fallimento, solo il privato, l'Europa non lo consente. Sono menzogne, il panorama europeo è esattamente l'opposto. Parliamo con le protagoniste e i protagonisti in Europa dei successi della ripubblicizzazione e con la curatrice della banca dati del TNI sulla deprivatizzazione dei servizi pubblici nel mondo. Questo dibattito online, ci sarà un saluto di Rodrigo Mondaca del Movimento di Lotta per l'Acqua del Cile e poi interverranno l'Estrat, che è la vice sindaca a Parigi, una portavoce del movimento berlinese per l'acqua, un esponente appunto per una Terrassa, che è una città catalana, e così via, insomma. Oltre a questo, però, vi vogliamo ricordare anche un altro importante appuntamento, di cui da questi microfoni abbiamo parlato anche ieri, ma insomma ci sta molto a cuore, presso l'archivio dei movimenti di Roma in via di Torpignattara, nel quartiere di Torpignattara, anzi cogliamo anche l'occasione per ringraziarlo, l'archivio dei movimenti, per aver ospitato tante delle riunioni di questa radio, in via di Torpignattara 124, proprio domani il 10 giugno alle 17:30, se 10 anni vi sembrano pochi, un confronto fra le lotte passate e quelle attuali contro privatizzazioni, speculazioni, devastazione capitalistica. Si confronteranno su questo Vincenzo Migliucci dell'archivio, Simona Savini del Forum dei Movimenti per l'Acqua, Giorgio Ferrari, Coordinamento Nazionale contro l'energia padrona, Marco Paolucci, coordinamento regionale sanità. Il tutto appunto domani all'archivio dei movimenti in via di Torpignattara 124 a partire dalle 17:30.